Vázquez, el libre en due sulla destra, Cravero, è stato un malinteso tra Cravero e Muzio, e Cravero anche che ha invocato il calcio di rigore, il calcio di rigore, la panchina, la sedia, Mondonico, vediamo l'azione, e poi è terminato a terra, Cravero, abbiamo visto l'azione, ma in verità non mi era sempre lei, di censurare la parte di con qualche rischio però di poter colpire tremendamente, sia con il fallo di Casagrande, poi le vie dimostrano che se riesce a puntare a faccia all'uomo viva via sempre, sia in questa occasione, rigore o meno che ci fosse, però Torino ha dimostrato di riuscire ad essere pericoloso ed intraprendente, quindi non deve assolutamente nervosire.
Si è visto nel frattempo le eloquenti, smorfie espressioni di Emiliano Mondonico.
E così, nella telecronaca originale di Bruno Longhi con Roberto Bettegar, il 1992 è stato un momento, forse il momento in cui Emiliano Mondonico ha raggiunto la massima notorietà in una finale di Coppa UEFA, nonostante già i lodevoli risultati con altre squadre, però quel Torino era un Torino importante, con tanti giocatori di qualità, si giocò la finale, c'era questo rigore non assegnato e la famosa sedia. Ci ha lasciato Emiliano Mondonico e quindi è un ricordo al mondo, questo era il suo soprannome, insomma è una persona che ha lasciato tanto nel mondo del calcio. Bentrovati a Zona Vostra, bentrovato Alessandro Amato. Penso che insomma personaggi come Emiliano Mondonico siano comunque delle pietre miliari, no? Cioè bisogna a prescindere ricordarli, non soltanto forse per l'aspetto sportivo.
No, fa parte di quella categoria di personaggi del calcio. Per esempio un altro che è stato inserito giustamente in questa categoria è stato Astori, che oltre a essere uomini di calcio sono uomini, sono persone per bene, sono persone comuni che fanno una bella carriera ma non dimenticano mai da dove sono partiti e chi sono stati, quindi questo è un bel riconoscimento all'umiltà, alla professionalità, all'attenzione nei rapporti umani che nel mondo del calcio non sempre vengono messe in primo piano. Ecco perché quando incontri qualcuno che ha queste caratteristiche te lo ricordi sempre per anni.
Allora, torniamo adesso, dopo aver dedicato giustamente alla memoria di Emiliano Mondonico questa puntata di Zona Vostra, ben trovati, diretta su TRM 13, Radio Med 91.3, su Facebook le nostre pagine trmweb.it, Zona Vostra trattino TRM, mettete mi piace e condividete se non l'avete già fatto, e poi soprattutto il podcast, ricordatevelo, radiomed.fm, sarà pubblicato lì ma girerà sui nostri canali. Cosa sono queste? Questo è il provvedimento, le 40 pagine del provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento presentata dalla Procura di Palermo il 15 novembre del 2017. Queste sono le 40 pagine di provvedimento che ieri sono state trasmesse tramite posta elettronica certificata ovviamente alle parti, quindi alla Procura e al Palermo. La sostanza, la sintesi, ma avremo modo di snocciolare tanti aspetti, è che il Palermo è sì una società in crisi, nel senso che sicuramente ha delle criticità finanziarie, ma non è una società in difficoltà, non è insolvente, cioè insolvente significa che non può far fronte ai debiti, non può pagare i debiti, quindi Zamparini può pagare i debiti, il Palermo è una società sana, ci sono degli indici che l'hanno portata a essere equiparata alle migliori società italiane, o meglio alle più grandi società italiane, ma resta la parte relativa al procedimento penale che va avanti, quindi il primo round va al Palermo, no? Cioè dal punto di vista civile e fallimentare i giudici hanno detto ok, il Palermo è una società che può far fronte ai propri debiti, quindi Zamparini può pagare, il Palermo è una società comunque sana, attenzione, bisogna monitorare, bisogna stare attenti. Poi c'è un punto in particolare in cui dice certo, c'è questa cessione del marchio, ci sono queste operazioni che sono un po' particolari per le quali viene specificato comunque non è stato mai preso alcun provvedimento particolare, quindi vengono comunque intese come diciamo, delle operazioni fisiologiche, ma giustamente la quarta sezione civile fallimentare del tribunale dice questa non è la sede per poter parlare di questo provvedimento che invece interessa poi il penale.
Allora, possiamo dire che ieri il Palermo ha ottenuto la più grande vittoria di questa stagione, dico la più grande, ancora più grande dell'eventuale possibile e auspicata promozione in Serie A, perché se vai in Serie A ma due mesi prima hanno detto che sei fallito, ovviamente il traguardo della Serie A diventa assolutamente inutile e comunque meno possibile da festeggiare. Invece ieri è arrivata la grande vittoria, il Palermo resta vivo, il Palermo resta con tutto il suo organigramma e la sua struttura una società sana, una riconosciuta dal tribunale. Poi i problemi di Zamparini nell'ambito penale li seguiremo con grande attenzione, li racconteremo, ma al momento quello che ci interessava, o se preferisci quello che interessava a me, era sapere se il Palermo è vivo o morto, e il Palermo è vivo, dunque va benissimo così, sono felice. Poi in serata è arrivata la vittoria contro l'Entella che completa una bellissima giornata. Se vogliamo adesso realizzare la Pasqua perfetta, compresa Pasquetta, andiamo a prendere almeno un punto a Parma e così ci insediamo al secondo posto e saremo ancora più contenti e fiduciosi per l'ultima parte del campionato. Adesso non si scherza più, ogni istante di ogni partita è una cosa estremamente seria perché può determinare il risultato finale.
Allora, primo tema della giornata, poi torneremo a commentare anche insieme a voi qualora aveste domande il provvedimento del tribunale. Allora, primo tema, abbiamo scelto Tedino e Lagumina proprio perché comunque siamo legati al risultato sportivo, la vittoria a Chiavari per 2-1, l'abbiamo definita classe operaia Tedino e Lagumina, fondamentalmente per ribadire un concetto: il lavoro alla lunga paga sempre. Le scelte di Tedino, fatte con la sua logica, seguendo il suo credo, alla fine hanno portato comunque anche in questa partita a riconfermare la stessa squadra. Poi magari la vedremo anche, l'unica eccezione è Struna, ma non ha giocato fondamentalmente la partita con la Slovenia, quindi era l'unico probabilmente più fresco. Però ecco la frase: tutti i nazionali restano comunque in panchina. Ora è un sintomo che tutto sommato questi nazionali non siano poi così fondamentali, o che evidentemente poi bisogna dare il giusto peso, cioè non è che perché solo sei nazionale sei un giocatore fantastico, straordinario.
Non c'è dubbio, questa etichetta dei nazionali vale se tu parli di un giocatore della nazionale brasiliana o argentina, sarà certamente più bravo di altri nell'organico del Palermo, ma se sei nazionale della Macedonia, della Bulgaria, con tutto il rispetto per i giocatori e le nazionalità che ho appena citato, vale poco, vale niente, carta straccia. La dimostrazione è che Coronado non è nazionale neanche a casa sua, però vale 100 volte tra i Koski e Balog messi assieme che sono nazionali. Quindi questa cosa delle etichette qui ci è piaciuta a Zamparini, siamo penalizzati, chiedo i danni. Invece si scopre che alla fine il picciottello di Partanna Mondello vale tanto quanto il bomber della nazionale macedone, che Coronado, che non è nazionale, ripeto, neanche nel suo condominio, vale 2000 volte Balog e Trajkovski, che Pomini dà più garanzie di Posavec, che è il portiere del futuro secondo tanti, ma oggi giochiamo nel presente, quindi meglio lui che altri. Mi pare evidente che i nazionali del Palermo sono nazionali e gli facciamo i complimenti, però questa cosa non li porta ad avere l'etichetta di più bravi degli altri compagni.
No, lasciamolo pure classe operaia, anche quando sono le immagini, così almeno capiamo che stiamo parlando di Lagumina e di Tedino per due aspetti. Lagumina, tra l'altro, qua sei dita Marcello, per esempio, ci dice e insisto nel sottolineare il fatto che Lagumina renda meglio senza Nestorowski e che Pomini e Gnore stanno incidendo parecchio nelle ultime settimane. Intanto, visto che comunque è stata già una puntata un po' atipica, ringraziamo, anzi salutiamo Luigi Vitale, che è il nostro operatore in studio, che finalmente torna al primo posto della classifica con il suo Troina, e si era fermato ad Eboli, ve lo ricordate, giusto la lunedì, e invece adesso il Troina è di nuovo in testa la classifica grazie a Vasquez, che non è franco, però uno pure
è
abbastanza
anche lui,
forte.
È bravo poi, anche lui. Ci sono altre due squadre in testa, Nocerino e Vibonese, mancano 5 partite alla fine della Serie D, il Troina è già matematicamente ai playoff, però è lì con altre due squadre al primo posto, a 5 giornate alla fine, è chiaro che sogna la promozione epica in Serie C.
Non temiamo nessuno. Guardatelo, è già vestito per la messa domenicale della Pasqua. Eccolo.
E se il Troina si era fermato, anch'io mi sono fermato.
Dove?
Ieri con Vallasio di Monreale la mia macchina ha deciso di fermarsi. Ma è la verità, quindi me la sono fatta a piedi.
Benissimo, va bene, se l'è
e
fatta.
E comunque quindi... oggi l'unica parola che mi sento dire è ringraziare il giocatore della Virtus Entella, De Santis, grazie.
Giusto, bravo, bravo De Santis.
Come venerdì santo è tutto, a proposito, insomma, ricordiamo sempre, ieri partita sul 13, ancora una volta grande successo, ma
lunedì sera. Parma-Palermo diventa importantissima.
Cioè Parma-Palermo diventa importantissima perché il Parma insieme a Cittadella e Bari è a 7 punti dal Palermo, ma il concetto è attenzione, adesso questa è l'altra ipotesi che noi vogliamo portare sul piatto. Intanto Ino Spameli in regia come sempre con il suo gong, lottatore di sumo Alessandro Geraci per il coordinamento in redazione, Jonathan Cascio per le grafiche. Allora il concetto potrebbe essere, caro mio Alessandro, vuoi vedere che a questo punto Frosinone, Empoli, Palermo potrebbero anche fare un triumvirato. In che senso? Cioè, proviamo a staccarci di 14 punti dalle altre, una partita che diventa fondamentale, paradossalmente diventa Frosinone-Empoli, che sarà il 22 di aprile, ma diventa importantissima. Qual è il concetto? Il concetto è chiaro, il Palermo e l'Empoli adesso recupereranno una partita perché il Frosinone ha 32 partite sulle gambe, Empoli e Palermo invece ne hanno soltanto 31. Cosa può succedere fondamentalmente? Succede che qualora il Palermo dovesse fare risultato pieno a Parma, ovviamente si staccherebbe di 8 punti tutto questo piccolo trenino composto da Parma, Cittadella e Bari, che hanno rallentato ieri anche un po' a sorpresa, e a quel punto su Frosinone-Empoli diventerebbe fondamentale non tanto una vittoria dell'Empoli, ma ancora di più una vittoria del Frosinone per rimanere le tre tutte in un unico carro e continuare a staccare le altre. Che ne pensi, visto che ce l'hanno chiesto, cosa ne pensate?
Allora, se il riferimento è non ci sono playoff se la terza squadra ha 15 punti di vantaggio sulla quarta.
14.
Più di 14, sì. Quindi 15. E bisogna stare attenti perché secondo me è un'ipotesi ancora molto lontana, quindi io non ne so parlare in maniera approfondita perché mi sembra molto complicato che possa raddoppiare questo vantaggio in 11 giornate di campionato. No, non ci credi.
Non ci credi più di tanto. Allora, 393-914-9944 per mandare i vostri messaggi di testo, WhatsApp, ma anche se volete le note vocali, poi 091-843-4324 per le telefonate in diretta. Oggi è una puntata chiaramente atipica perché andiamo di venerdì, non andremo lunedì, che è lunedì di Pasquetta, seguiremo la partita insieme, invece andremo in onda noi il martedì sempre alle 13:15. E allora continuiamo a leggere insieme qualche messaggio. C'è comunque chi continua ad insistere, Alessandro, sul discorso che tutto sommato la benzina sia un po' finita, però di fatto era la seconda partita a distanza di poco tempo e soprattutto con gli stessi giocatori. Abbiamo detto l'unico nuovo era fondamentalmente Struna. E a Parma che succede? Cioè si deve ritornare a giocare con la stessa formazione ancora o rientrano i nazionali?
Io se fossi allenatore del Palermo ribadirei la formazione con più elementi possibile che hanno giocato le ultime due partite. Adesso non so come stanno, sarà compito di Dino chiedere e verificare negli allenamenti pochissimi che ci separano dalla partita di Parma. In questo momento il Palermo non lo cambierei. Lagumina è stato grande protagonista nelle ultime quattro partite, ci ha fatto, non dico vincere da solo, però l'assist per Gnorella, abbiamo detto, è stato straordinario nella partita col Frosinone che valeva mezzo campionato. Ha segnato 3 gol consecutivi nelle ultime 3 partite, oggi non vedo un solo motivo al mondo per farlo sedere in panchina. C'ha l'entusiasmo, c'ha la fortuna, c'ha quello che vuoi tu. Perché? A meno che lui non dica sono stanco, non ce la faccio, io non ho dubbi nel fare giocare ancora Lagumina. È proprio una questione, ti ripeto, anche di fortuna. Perché cambiare le carte in tavola? La ruota gira in una direzione, perché andarla a invertire? È vero che Nestorowski potrebbe tornare con grande voglia di rivincita, c'è stato il presidente che ha detto che oggi se c'è non c'è la stessa cosa, con la Macedonia ha avuto qualche problemino, insomma c'è stato quell'accenno di litigio pure con un compagno che era Trajkovski, e guarda caso, una serie di cose che mi fanno pensare che in questo momento io non cambierei. per quanto riguarda chi dice che è finita la benzina, non mi interessa. Perché non mi interessa? Nel primo intervento ho detto, da oggi in poi siamo in una fase del campionato in cui ogni istante, ogni episodio, ogni pallone può valere la Serie A. Il Palermo ieri è andato a Chiavari a fare che cosa? A cercare tre punti, li ha presi? Bravi tutti, punto, a me non interessava.
Perfetto, allora intanto ci chiedono se la Gumina può prendere le orme di Toto Schillaci.
Gli creiamo un grande problema così. Ieri in trasmissione da noi è arrivato un messaggio che dice: mi ricorda Luca Toni, attenzione ragazzi perché così lo inceneriamo ancora prima che si possa accendere. Sta facendo le cose benissimo. Chi le ha fatte le cose benissimo? Nino Lagumina di Partanna Mondello, 22 anni, lasciamolo Nino Lagumina, lasciamo stare Tanino Troia e altri campioni, Rosaner, è Nino Lagumina. Perché se cominciamo a dire che Schillaci, che è Toni, appena non segna per due settimane di fila,
diventerà
lo metteremo
un brocco.
In croce, diventerà un brocco e così li distruggiamo i calciatori. Nino Lagumina è Nino Lagumina. È stato grande protagonista nelle ultime quattro partite. Lasciamolo Nino Lagumina, che così funziona bene.
Allora, noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Prima però un messaggio di Emilio Margarese da Facebook, dalla diretta Facebook, che dice: è arrivato il tempo di salire sul carro dei vincitori col Pescara, Facciuoli e Strisciati, tutti allo stadio. Riferimento ovviamente poi alla prossima partita. Allora,
non mi piace mai questa contrapposizione che si crea tra tifosi della stessa squadra. Non mi piace. Abbiamo detto, ognuno fa quello che vuole, che ritiene più opportuno. Perché andare a offendere un altro fratello rosanero che ha preso una decisione diversa dalla tua?
E allora salutiamolo subito chi ha chiamato. Pronto?
Ciao, ciao, buongiorno, buona giornata.
Ma ciao, buongiorno, chi sei?
Io sono Paolo, tifosissimo rosanero.
Paolo, ma...
Io mi presento, sono l'Aquila.
Sei l'Aquila, benissimo Paolo, prima di spiccare il volo possiamo aspettare insieme la pubblicità? Tra l'altro ti faremo vedere prima...
Io però ti sto insegnando una cosa, io sto in Toscana però.
Cosa, la pubblicità in Toscana non arriva? O per arrivare in volo dalla Toscana perdi un po' tempo?
No, ma ci arrivava poi spesso, ci arrivava Toscana, la pubblicità in volo in Toscana.
Allora, guarda, facciamo così, siccome dobbiamo mandare un tassativo, ci sembrava scortese non risponderti subito, se tu hai giusto un minuto e mezzo di pazienza, rimani in linea e poi hai tutto il tempo che vuoi per spiccare il volo con le tue ali rosanero, che ne pensi?
Certo.
Perfetto, va bene. Allora, Patrice Evra e Pasqua per tutti, anche e soprattutto per i bambini, e poi pubblicità, e poi torniamo a volare con la nostra Aquila Toscana. Vai.
So guys, Mr. Bernie, I love this game. I have a job to do. So see you later guys. And don't forget, I love this game. You want it? Hey! Hey! With the mask or without? Sorry. Give me a kiss.
Mwah!
And I will give you another one. No, you got two! Give me five.
Yes!
You see, you can do it!
Oh. Fratelli col tonno Real Gallo, dica!
Aiuto, ho i clienti che stanno aspettando la mia pizza insuperabile. Presto, presto, portami una confezione del vostro contorno spizza. Oh, grazie. Come farei senza contorno spizza dei fratelli contorno?
La vostra pizza è davvero insuperabile.
Fratelli contorno. Industria conserve alimentari dal 1916.
Scopri il punto vendita Demma più vicino a te. Omogenizzati di frutta Mellin in vari gusti, 6 per 100 grammi, 1,99 euro. Biscotti Mellin, 360 grammi, 1,79 euro. Detergente delicato Mustela, 500 ml, più pasta cambio da 50 ml, in omaggio, 8,90 euro. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita.
Sartoria Italiana. L'eleganza è una cosa innata. Un capo realizzato su misura è molto più di un abito. Rispecchierà in tutto e per tutto chi lo indosserà. Lo sa bene chi si affida alle cure della Sartoria Italiano. Dal 1965 a opera del maestro Luigi Italiano. Col tempo al maestro si è unito il figlio Claudio. Vecchia e nuova generazione si fondono per continuare 50 anni di tradizione. Sartoria Italiano, di Italiano Claudio. Via Enrico Parisi 38, Palermo. Il peggior incubo del mare, pronto a colpire senza preavviso. Dal 23 al 26 marzo, lo squalo attacca TRM. L'intera saga, in prima serata, su TRM 13. La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med.
Diciamo che Danny B si spaventa anche con le soiole, non è che adesso cioè, non c'è bisogno di uno squalo adesso per farti spaventare, Danny B. Comunque, allora siamo con la nostra. Cosa sono? L'aquila? No, ha chiuso. Paolo, ma come? Richiama, ce l'abbiamo il numero, richiamiamolo Paolo alla Toscana, gli avevamo detto di aspettare, ma non è un problema, non è un problema. Allora, andiamo con qualche messaggio, tutto molto bello, ma ci vuole il miglior Nestorowski o Ciocev prima dell'infortunio. Iaio, Legnere, stanno dando tutto, Simone, Davi e poi grande prestazione di Lagumina e Iaio, forza Palermo, impossibile dare 14 punti a Parma, Cittadella e Bari, ci dicono. Parliamo di Iaio. Iaio, scherzando, si diceva probabilmente gli hanno tolto il passaporto bosniaco, gli hanno dato la nazionalità italiana perché non è andato in nazionale, è stato uno dei pochi che non è andato in nazionale, ma soprattutto sta giocando un grandissimo campionato. Io ho un pensiero, cioè lo strapotere fisico di Iaio in questa categoria è pazzesco, perché comunque era un giocatore strutturato anche per la Serie A. Tecnicamente, abbiamo sempre detto, non ha grandissima qualità, non è però neanche scarsissimo. Se tu non gli chiedi di fare il Pirlo, probabilmente con Muraschi e Gnorè ai fianchi ha trovato giovamento. Che ne pensi?
Hai detto bene, sta giocando un buon campionato, ciò significa che ha giocato le buone partite anche quando non aveva accanto Muraschi e Gnorè. È un giocatore che in Serie B può fare quello che non è riuscito a fare in Serie A, perché in Serie A hai dei dirimpettai, degli avversari che si oppongono con qualità, forza fisica diversa. Intanto lui è stato costretto a giocare in questo ruolo che non rispecchiava le sue caratteristiche negli ultimi due anni. Comunque si impara anche dagli errori, soprattutto quando hai di fronte un giocatore importante di Serie A. Quindi ha avuto esperienza, ha avuto modo di fare esperienza, ha avuto modo di studiare il ruolo, ha avuto modo di provare in questa stagione con dirimpettai decisamente più deboli. E siccome lui non è scarso, come dici tu, ma era utilizzato in maniera errata, è riuscito a trovare la giusta misura, la giusta maniera di stare in campo per eccellere, per emergere in un campionato che è quello che è stato bravo a sfruttare l'occasione. Quindi è uno dei giocatori più importanti per il Palermo. Anche lui, come tutti, ha avuto dei passaggi a vuoto, ma direi che la stagione complessivamente di Iaio è oltre la sufficienza, è una buona valutazione, potrebbe meritare anche un 7. Oltretutto è uno dei pochi che calcia alla distanza come Coronado e come Gnorè. Per parecchi mesi non abbiamo avuto nessuno che avesse il coraggio di provarci, quindi anche se calcia fuori è comunque una possibilità in più per sviluppare l'azione offensiva. Se ci sono spazi chiusi, spazi stretti, devi provare a calciare dai 20, 22, 25 metri. Iaio lo fa, quindi direi che sta facendo bene il suo lavoro. Un altro giocatore che non mi dispiaceva era Ciocev, anche Ciocev secondo me non stava facendo male, l'avevamo accennato lunedì scorso, poi si è fatto male, poi la nazionale, adesso c'è Gnorè e levargli il posto obiettivamente è difficile.
Allora, diciamo anche che qua intanto, vabbè, se è ovviamente condivisibile il pensiero anche da staff, famiglie, entourage di Lagumina, che dicono ragazzi, con il grande cuore il lavoro, i risultati arrivano, dicono non mettiamo pressioni perché non c'è motivo.
Ci tengo a questa cosa, nel senso che è un errore che abbiamo fatto tante volte, però dobbiamo imparare anche noi, come Iaio. Se ripetiamo sempre gli stessi errori,
recidivo.
Poi,
giusto, Antonio Spataro dice che peccato aver affrontato l'Empoli a febbraio e non adesso. Anche Adriano Capizzi si unisce un po' al coro di quelli che dicono è difficile dare 14 punti alla quarta. Poi Alfredo Machi dice io giocherei con il 3-4-1-2. Io sinceramente, allora, a parte che il 3-4-1-2 ieri in alcune fasi di gioco si è visto, ma non si è visto con Coronado che fa, diciamo, l'uno dietro le due punte, ma si è visto proprio perché il paradosso è che avere Gnaoré e Muraschi, che a volte giocavano in linea nel centrocampo a due, che hanno gamba, corsa, qualità, permette a Iaialo di fare questa sorta di elastico pazzesco. Cioè Iaialo diventa o il primo dei o il difensore centrale aggiunto, o il primo che con la sua progressione riesce a spaccare il centrocampo. Devo dire che un allenatore che riuscì a valorizzare Iaia lo fu Schelotto nella sua breve parentesi, quando gli creò proprio questo ruolo, no? Cioè di fargli fare il difensore aggiunto, ma soprattutto dargli la libertà mettendogli le due mezzali accanto. Io adesso non lo, io sinceramente, adesso questo è l'altro argomento, visto che ci dicono che da quando Tedino ha iniziato a fare le cose normali va tutto bene. Sinceramente, Alessandro Geraci, se siamo pronti con la grafica, diciamo, della formazione iniziale di ieri, poi vabbè, sono stati i cambi, ma poco importa. Io la discuterei insieme a voi, cioè io non cambierei da qui alla fine. Puoi cambiare qualche interprete, una squalifica, un turnover, un affaticamento muscolare,
la struttura deve essere quella,
ma io non la cambierei più. Quindi
t'ho detto,
secondo
le cose
me
che vanno bene, non c'è un solo motivo per invertire il senso e la direzione della ruota.
Poi qua ecco qua, intanto abbiamo alle nostre spalle la formazione, quindi ormai assodato che Pomini è una garanzia e una sicurezza per tutti. Rimane quindi il 3-5-1-1 fondamentalmente. Qui poi si può discutere. Ieri per esempio Struna effettivamente ha giocato alla destra di Rajkovic, ma perché? Perché a un certo punto poi il Palermo ha avuto anche la possibilità di girare a 4, cioè Struna può fare eventualmente il terzino, Rolando si abbassava, succedeva lo stesso con Rispoli. Cioè, secondo me abbiamo trovato una quadratura del cerchio con questo centrocampo qui, quello che vi dicevamo, cioè Iaialo, Cognaurè e Muraschi che rimangono comunque in questa posizione, sale ad aiutare Coronado e l'attaccante, che in questo momento è Lagumina e sta facendo benissimo, qua ci potrebbe essere chiunque, ma soprattutto questo signore qua non va spostato più da qui.
Non c'è dubbio, guarda, il centrocampo è la zona in cui vengono determinati anche gli equilibri di una squadra, e spesso tu guardi la prestazione di un giocatore che non è a centrocampo, un esterno, un attaccante, e dici sta giocando bene o male, senza pensare però che c'è il supporto di quella zona del campo che è molto importante per l'intera squadra. Adesso il Palermo gioca bene perché Iaialo sta giocando una buona stagione, ma gli hanno messo accanto i giocatori importanti. Da questo trio, cioè il play basso Iaialo e poi i due intermedi Gnaoré e Muraschi, abbiamo avuto un miglioramento del rendimento della squadra, del modo di stare in campo, soprattutto della proposizione offensiva, perché in difesa il Palermo tutto sommato non ha mai rischiato tanto anche nella prima parte del campionato, ma in attacco proponeva poco, produceva poco e spesso abbiamo detto che si doveva fare di più. Tutto questo, come dici tu, consente a tutti di essere più liberi di guardare la porta avversaria e andare avanti, perché il movimento della squadra è armonioso, non ci sono problemi, ognuno sta al suo posto e tutto funziona molto bene. Sono tornate finalmente le verticalizzazioni, che sono l'essenza del calcio, perché fin quando il pallone lo fai giocare in orizzontale non ci arrivi mai alla porta avversaria. La porta avversaria ci arrivi solo se verticalizzi.
Quanto mi piace Rolando, tra l'altro. Allora, telefonata, non so se abbiamo recuperato l'Aquila Toscana. No, l'Aquila Toscana è volata
allora,
via.
Di solito sono i piccioni che portano le notizie, giusto? Questa volta è un'Aquila, ha portato una bella notizia. È la signora Barbera che ci ha appena chiamato. La signora Barbera, ti dice niente, Barbera lancia tre osservazioni. Intanto non parlare sempre male di Zamparini, questa è la sua osservazione.
Ok.
Due, non mettere in ombra il mister Tedino.
Sì.
E poi si complimenta con tutti voi, voi, tu, Luca e Alessandro, e anche, mi fate i complimenti.
Vabbè, anche con te.
Ha detto di andare allo stadio e quindi buona Pasqua.
Benissimo, cioè, non ho capito. Ma la telefonata è la signora Barbera?
No. Cioè, questa era un'altra telefonata che.
Pronto, chi sei?
Lorenzo sono.
O come lo chiamavano tutti, Renzo, o ti chiamano comunque Lorenzo? O Lori? Come ti possiamo chiamare?
No, Lorenzo.
Lorenzo, va bene. Lorenzo, grazie per aver chiamato. Va bene, grazie per aver chiamato, vai pure, buona Pasqua, auguri a te famiglia.
Praticamente. Io dico questo,
sì.
Che Tedino deve avere la libertà di fare la formazione, di effettuare i cambi, perché se c'è qualcuno, metti il presidente Zamparini, che ci impone quel giocatore, quell'altro giocatore, noi resteremo in Serie B. Con Tedino, se Tedino è libero di agire, io penso che andremo in Serie A direttamente, o secondo o primo posto, perché la squadra c'è, tutti quelli che sono in panchina devono capire che quando si vince non si cambia. Non lo so, che posso dire io? Buona Pasqua, buona Pasqua.
Ma guarda, grazie per questo intervento, diciamo, molto pacato ma molto incisivo. È un po' quello che stiamo raccogliendo da tutti, no? Cioè il fatto che, ecco qui, le scelte devono essere scelte fatte con la logica. Poi addirittura qua c'è chi si lancia in una cessione di Nestorowski, si arrivano 8-10 milioni, io cederei anche Trajkovski, Šošev, Posavec. Io penso che in prospettiva Serie A, adesso poi parleremo anche di fallimento e di futuro, ne parleremo con Fulvio Viviano, ma vedremo anche le dichiarazioni di Zamparini, Gianmarva e Leo Luca Orlando, che poi insomma è sempre il sindaco della città e quindi era stato un po' chiamato in causa da Gianmarva ed è intervenuto. Intanto grazie Lorenzo per aver chiamato, così liberiamo la linea telefonica. Sì, vai.
Un'ultima cosa, Nestorowski deve essere attento, perché la Gumina è talmente in forma che Nestorowski ci può soltanto lustrare le scarpe.
Attenzione, insomma, diciamo che sicuramente Nestorowski ha fatto tanto, la Gumina in questo momento è uno stato di forma importante. Io, come diceva anche Alessandro, grazie a te Lorenzo, dico, secondo me in questo momento bisogna mettersi un po' da parte da un punto di vista personale, cioè Nestorowski, che è pur sempre il capitano, ieri il capitano, la fascia era sul braccio di Rispoli, ovviamente perché non c'era Nestorowski, però in questo momento, forse a 10 giornate dalla fine, insomma, quelle che sono, no? Bisogna un po' mettersi da parte, c'è un obiettivo molto più grande per tutti, quindi se Nestorowski in questo momento capisce che la Gumina ha una marcia in più, io direi che rimane nell'intelligenza calcistica e umana pensare di dire, vabbè ragazzi, in questo momento spazio forse a chi ha più energia, a chi ha una situazione psicofisica,
un
l'ha detto anche Tedino ieri.
Sì, questo è un concetto che puoi rinforzare perché siamo allo sprint del campionato, ma vale anche alla prima giornata d'agosto. Il calcio è uno sport di squadra, c'è un allenatore che deve o dovrebbe decidere per l'interesse esclusivo della squadra. Non ci sono figli e figliastri, può essere Nestorowski, può essere Amato, può essere Tutone, gli 11 in campo dovrebbero essere quelli più in forma. Infatti abbiamo contestato da questa trasmissione vivacemente Tedino quando ha mandato alle ortiche il concetto di meritocrazia e ha inserito quello di gerarchia, che noi abbiamo contestato perché sembrava una follia. Il primo a pagarne le spese stava per essere proprio Tedino, perché è arrivato a un punto, a un millimetro dall'esonero. Quando poi si è convinto che la gerarchia suggerita o imposta da Zamparini valeva zero e che invece la meritocrazia valeva dei punti in classifica, ha svoltato, ha consolidato la sua panchina, ha cancellato le 3 sconfitte consecutive, ha riportato il Palermo in corsa per la promozione diretta e adesso si prende gli applausi. Cosa significa tutto ciò? Che bisogna sempre ragionare con la propria testa, che affidarsi alla testa di Zamparini o di chiunque altro non conviene, perché poi vai tu in panchina e gli stessi giocatori adesso, compatti tutti, amano più di Tedino più di quanto lo amassero 2 mesi fa, perché quando il signor Lagumine, il signor Pomini e altri ancora rimanevano in panchina non perché si erano allenati male durante la settimana, ma perché doveva giocare per forza quello che aveva la corsia preferenziale, il tappetino rosso della raccomandazione. Si sfascia così lo spogliatoio. Così si sfascia lo spogliatoio. È stato ricostituito nel momento più importante della stagione e adesso il Palermo, a differenza del Frosinone che comincia a farsela sotto, c'ha anche un vantaggio psicologico. È vero che siamo un punto dietro, dobbiamo recuperare a Parma, siamo in vantaggio negli scontri diretti col Frosinone, quindi il Frosinone in questo momento deve essere molto preoccupato, perché il Palermo arriva dalla rincorsa e c'ha a favore un buon periodo, i giocatori in forma, la convinzione, la carica per il fallimento che non c'è stato, e quindi oggi il Palermo è petto in fuori, gioioso e sereno e se la gioca tutta e probabilmente ha più carte in regola oggi rispetto al Frosinone che è in crisi.
Continuiamo su questo,
anche se ieri ha vinto.
Continua, no, assolutamente d'accordo. Tra l'altro si è fatto male Daniel Ciofani, quindi dico un po' come succede a noi o all'Empoli, insomma, dico anche per le altre, poi ci sono delle difficoltà strutturali. Roberto,
secondo te l'Empoli può avere qualche calo e possiamo riprenderlo? Secondo me no.
No, l'Empoli ormai, ragazzi, è lanciato, anche perché l'Empoli adesso hanno una sorta di olio miracoloso addosso, cioè sono tutti unti da questa santità calcistica, per cui entra Rodriguez e fa sempre gol.
E queste sono le classiche stagioni in cui poi vinci il campionato.
Cioè, guarda, gli succede di tutto, ovviamente in positivo, nel senso il rimpallo, la giocata che ti riesce, il contropiede all'ultimo, gli avversari che prendono il palo, quello che sbaglia il rigore, succede di
io
tutto.
Io penso,
ragazzi,
che al momento dobbiamo avere come obiettivo soltanto il secondo posto. Speriamo che l'Empoli perda 4 partite di fila, ma obiettivamente mi sembra lanciatissimo.
No, io rilancio quello che ho detto all'inizio, cioè secondo me a un certo punto, siccome secondo me l'Empoli non si ferma, adesso c'è Foggia-Empoli, che è una partita anche abbastanza complicata, c'è Foggia-Empoli, noi andiamo a Parma, poniamo il caso, 3 punti il Palermo, 3 punti l'Empoli, si crea veramente una mini voragine, si scoraggiano probabilmente anche quelle che sono sotto,
certo.
Allora diventa, ripeto, fondamentale quella partita del 23, vediamo come si arriva al 22 aprile, cioè io dico attenzione, vediamo come arriviamo al 22 aprile, cioè Frosinone-Empoli, perché continua a ripetere, se l'Empoli dovesse avere, così come sembra, ancora 8 punti di vantaggio sul Frosinone e Palermo ed Empoli ne cominciano ad avere già 10, per esempio, ne abbiamo già 8, 7 sì. Adesso, cioè se ne arriviamo fra 3 giornate ad averne 10 dalla quarta,
se ne può discutere.
Attenzione, perché a questo punto potrebbe diventare importante la vittoria del Frosinone, tanto pure se vince il Frosinone l'Empoli andrebbe sempre 5 punti sopra, ma sotto si creerebbe magari quella voragine di 13, 11, 12 punti che tu dici guarda un po' che forse possiamo andare tutte e tre in Serie A. Io non lo so, sto dando così, ha squillato il telefono, questa telefonata, poi la pubblicità, poi Fulvio Viviano e le dichiarazioni sulla sentenza del tribunale con il rigetto in toto con archiviazione dell'istanza di fallimento presentata dalla procura. Pronto, chi sei?
Salve, Giuseppe.
Ciao Giuseppe, bentrovato, auguri a te famiglia di una serena Pasqua, vai pure.
State bene, tutto a posto?
Tutto alla grande, guarda, Alessandro Amato mai stato così in forma, una cosa meravigliosa, me lo bacerei quasi, vai. No,
io non ho questi toni trionfalistici,
ecco.
Vi spiego perché.
Perché tu già vedi il futuro, io lo so.
E allora, ecco. In primo luogo, io penso che il Palermo in Serie A ci va.
Ok.
Oh, perché questa è una buona squadra per la Serie B.
Sì.
Per la Serie A sono giocatori assolutamente inadeguati e già l'abbiamo visto.
Sì.
La Gumina in Serie A non segnerebbe mai un gol. Li segna qui perché i difensori sono tutti regali di difensori scarsi. Figurate quando incontri difensori seri se la Gumina fa un gol, ma nemmeno per idea. E riguardo a tutti gli altri, cioè in Serie A forse può giocare solo Rispoli, Coronato e basta. Quindi chi dovesse acquistare il Palermo ci vogliono 70-80 milioni di euro per rifare la squadra, voglio dire, altrimenti fa la fine del Benevento. Al di là di questo, riguardo la sentenza, vi ricordo in primo luogo che è una sentenza in primo grado e ci sarà l'appello da parte del tribunale, quindi non è una sentenza definitiva.
Sì, però ricorda, aspetta, sì. Perché sennò facciamo confusione. Questo è siamo sul civile e sul fallimentare.
Un attimo,
quindi no, perché tu dici allora questa intanto poi c'è la possibilità di fare reclamo entro 40 giorni.
Al civile c'è una sentenza di primo grado,
sì.
E già il tribunale ha annunciato che farà appello, quindi non sappiamo nemmeno come andrà a finire anche questo. Ma la cosa più importante è il penale, ovviamente,
ecco.
In cui vi ricordo che la società del Palermo tramite Zamparini è accusata di riciclaggio, del riciclaggio, appropriazione in debita, eccetera, eccetera. Vi ricordo ancora che la fideiussione prestata a favore della società del Palermo riguardo ai famosi soldi del logo
sì.
È prestata da una società di Zamparini che si chiama Gazda, che è una società che si trova in contenzioso presso il Monte dei Paschi di Siena, è uno dei principali debitori del Monte dei Paschi di Siena per oltre 60 milioni di euro, quindi è una società probabilmente destinata anche a fallire, quindi la garanzia non vale nulla perché è prestata da una società che si trova in una posizione di contenzioso presso il Monte dei Paschi ed è facile rilevarlo, basta digitare in internet principali debitori del Monte dei Paschi e intorno al 20° posto.
Sì, io ho un déjà vu, questa telefonata l'abbiamo fatta 3 mesi fa, possiamo andare con la sintesi? Cioè, tu Giuseppe dici non sono così ottimista.
Questi trionfalismi io non li vedo, non li vedo perché la situazione del Palermo è ancora molto incerta e molto nebulosa.
Okay.
E inoltre, ripeto, io do per scontato che il Palermo sul campo va in Serie A perché le tre squadre sono molto scarse, però dovesse andare in Serie A e non dovesse perdere il titolo sportivo, ci vuole qualcuno che lo acquista e investa un centinaio di milioni di euro, grosso modo, tra acquisto e acquistare i giocatori, altrimenti fa la fine del Benevento.
Perfetto. Ma questa è la fine. Perfetto, alla grande.
Credo che sia una cosa molto obiettiva.
Sì,
molto...
sì, adesso dopo la pubblicità rimani con noi, seguici, certo, perché approfondiamo questo argomento relativo anche ad un aspetto che ieri abbiamo.
Auguri a voi, buona giornata e buone feste.
Grazie, grazie, ciao. Dicevo, rimanete con noi adesso. Andiamo in pubblicità, poi ascolteremo anche le parole di Fulvio Viviano sull'istanza di fallimento. Dice bene Giuseppe, c'è il penale, ma soprattutto c'è anche un aspetto che viene qui segnato su queste 40 pagine di provvedimento, in cui si parla di cessione del marchio, si parla di non azzardata ipotesi di promozione in Serie A.
E qua arriviamo all'argomento che io follemente ho portato avanti per alcuni mesi. Mi avete preso tutti per pazzo, ma avete fatto bene. Nelle motivazioni del tribunale sulla sentenza di ieri è sottolineata la possibilità concreta che il Palermo vada in Serie A, dunque hanno tenuto conto non del mio suggerimento ma della ragionevolezza che deve accompagnare secondo me la legge sempre, se no diventa una cosa talmente asettica e fuori dalla vita e dal mondo che diventa di un altro pianeta. Hanno scritto che tengono conto anche del fatto che quasi probabilmente il Palermo nella prossima stagione giocherà in Serie A e non si può non tenere conto che incasserà 45 milioni dei diritti televisivi. Quindi, incredibilmente, in un argomento in cui sono troppo ignorante, ho centrato dicendo una cosa assurda, ma le cose assurde ogni tanto diventano vere e diventano anche concrete.
Va bene, la sciorinamo tutta, almeno ci proviamo, sono 40 pagine, devo dire che leggerle è stato istruttivo.
Ieri l'ho trovato allucinato, alle 7 del pomeriggio di sera in redazione. Luca, che hai?
Dalle 12.33.
Bloccato, che cosa stai facendo? Sto leggendo per l'80esima volta il provvedimento del tribunale.
Però era giusto, perché insomma ogni tanto ci sono dei... Allora uno deve dare le informazioni. Allora ci sono delle cose interessanti che abbiamo trovato per chiudere il discorso tecnico e poi lanciamo la pubblicità. Roberto Cannella ci dice che con Ascoli, Frosinone e Novara comunque abbiamo giocato sia con Nestorowski che Lagumina e Coronado trequartista, abbiamo fatto benissimo. Però io continuo a dire che secondo me per com'è la struttura di questa squadra, tanto un attaccante in più è Gnaure, c'è Coronado, c'è Lagumina, ci sono gli esterni, secondo me in questo momento basta, è finita la stagione degli esperimenti, bisogna andare in Serie A e lo bisogna farlo con la squadra più affidabile possibile, non bisogna cambiare più nulla, ognuno se ne faccia una ragione. Forza Palermo, che è la prima volta che mi esce, tra l'altro, detto così perché non si dovrebbe dire, ma vabbè, perché uno da giornalista non dovrebbe dire, ma
chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
La deontologia.
Ma quale deontologia? Forza Palermo 6 milioni di volte ogni puntata, ogni trasmissione.
Va bene.
La deontologia la misuriamo con altri contesti di serietà, non manifestando il tifo per una squadra di calcio che è assolutamente normale.
Va bene, Danny B, possiamo andare in pubblicità?
Sì, ma prima devi dire una cosa. L'uovo di Pasqua me lo compri? Anche quello Kinder piccolino.
Faremo con te la prova dell'uovo, Danny B. Faremo la prova dell'uovo.
No, perché poi, per esempio, si parla di deontologia. Ci sono giornalisti che mai si sono permessi di andare in TV a dire forza la squadra. Poi prendevano le mazzette dei dirigenti per organizzare la moviola, per fare altre cose. Calciopoli, lo ricordate? Quello che prendeva le bacchettate da Moggi. Se Moggi non diceva puoi parlare, non parlava. Mi sento molto più professionale io che dico forza Palermo e poi mi comporto
tu
educatamente.
Pensa, per esempio, mentre stanno arrivando proprio caldi, sfornati. I titoli da Luigi Perollo, direttore buongiorno, a proposito la prova dell'uovo la faremo a Danny B, ma tu pensa che Danny B prendeva le mazzette per organizzare la movida, ecco, quindi questa era, diciamo, invece la moviola. Bene, titoli, prossima fermata Tusa, i beni culturali, no, assessorato regionale, se n'è andato Sgarbi, l'aveva un po' suggerito Sgarbi, prendete Tusa, e Musumeci ha detto prendiamo l'archeologo che si è detto disponibile. Le tariffe invariate per le famiglie, c'è un della Tari, stiamo parlando della tassa dell'immondizia, c'è un piccolo miglioramento per le imprese, ma siamo nell'ordine del 4%, per le famiglie niente, sempre quello. Quelle vittime del dovere, da Giovanni Mannino ad Antonio Montinaro, le vittime del dovere vengono ricordate a Villa Trabia a Palermo con la piantumazione di un albero di ulivo, iniziativa della CISL. Poi bollette da decifrare, anche qui il 20% all'anno sulle bollette elettriche, ci sono gli oneri di sistema, ne abbiamo parlato con un esperto. Nel cuore della Settimana Santa, oggi è il Venerdì Santo, c'è il nostro arcivescovo Lorefice, intervistato al TG Med. Tris di Lagumina, perché insomma
terzo
sono
gol,
il terzo gol. Questi titoli del TG Med, ci fermiamo per la pubblicità e poi parliamo di stanza di fallimento, tribunale, plusvalenze, tutto quello che volete, insieme anche a Fulvio Viviano. Fra poco.
Salsa Barbecue, the classic American recipe for grilled meat. La Classica Salsa Americana in Sicily. Excellent to flavor hamburger. Great smoky flavor. Very good. Salsa Barbecue, Contornos Brothers. Serious smoke. Real barbecue.
Fratelli Contorno. Industria conserve alimentari dal 1916.
Sartoria Italiana. L'eleganza è una cosa innata. Un capo realizzato su misura è molto più di un abito. Rispecchierà in tutto e per tutto chi lo indosserà. Lo sa bene chi si affida alle cure della Sartoria Italiano. Dal 1965 a opera del maestro Luigi Italiano. Col tempo al maestro si è unito il figlio Claudio. Vecchia e nuova generazione si fondono per continuare 50 anni di tradizione. Sartoria Italiano. Di Italiano Claudio. Via Enrico Parisi 38. Palermo.
Scopri il punto vendita Demma più vicino a te. Pannolini Pampers Progressi quadripack in varie misure, €25,90. Latte Parmalat prima crescita 500 ml, 65 centesimi. Passeggino Safety Slim, €45. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita. Questi film su TRM non li avete mai visti. Dal 1 marzo, ogni giorno. La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med.
Eccoci qua con l'altro tema di oggi, con Zamparini e Gianmarva. Spuntano le 40 pagine del provvedimento di rigetto in toto con archiviazione da parte della quarta sezione civile fallimentare del Tribunale di Palermo sull'istanza di fallimento presentata dalla Procura. Vittoria che abbiamo definito parziale. Ne parliamo anche con Fulvio Viviano, Sky TG 24. Ben trovato Fulvio, restiamo pure con Gianmarve Zamparini in grafica, tanto Fulvio il faccione lo conosciamo. Dove sei Fulvio, che fai?
Ragazzi, buongiorno.
Che fai? Dove sei?
A Caltanissetta.
Sei a Caltanissetta, ti occupi di oggi?
No, niente, una cosa di servizio pasquale, niente di eccezionale.
Va bene, un servizio pasquale, abbiamo già detto che faremo la prova dell'uovo con Danny B, quindi poi eventualmente l'uovo da Caltanissetta, facci sapere se ce ne sono per, diciamo, adatti.
Ne porterò qualcuno.
Ne porterai qualcuno.
La facciamo in diretta lunedì, perché Fulvio sarà tra i protagonisti della partita sul 13, esatto. Lunedì, quindi la facciamo.
Dove ci sarà Frank Cascio, abbiamo detto.
O Frank Cascio o Frank Tascio, uno dei due però ci sarà certamente. È un personaggio che sta acquisendo grande credibilità, vuole acquistare il Palermo, o Frank Cascio o Frank Tascio, qualcuno ve lo faccio trovare.
Allora Fulvio, io vi faccio un riepilogo rapido e poi vi lascio. 40 pagine di provvedimento, rigetto totale con archiviazione, 40 giorni di tempo, ma la procura presenterà reclamo. Questo è l'ambito civile, fallimentare, poi ovviamente resta il penale. C'erano le tesi della procura sulla consulenza di Alessandro Colaci, sostanzialmente i debiti, ma ci sono veramente delle imprecisioni che sono state state poi secondo me anche il punto di forza nella tesi, nelle controdeduzioni presentate dal Palermo, cioè i debiti di 62 milioni al 20 giugno del 2017, ma i bilanci delle società si chiudono al 30 giugno, poi la falsificazione dei bilanci 14, 15 e 16, questo è un aspetto che poi scopriremo in seguito come ovviamente non sia di competenza di questa sezione fallimentare, e poi un patrimonio negativo per 18 milioni, ma soprattutto la previsione di flussi di cassa negativi per 27 milioni al 30 giugno del 2018, cioè l'anno prossimo, e poi tutta una serie di contenziosi. Uno era con una società olandese di intermediazione per 650 mila euro, ma lì è stato trovato un concordato preventivo e quindi si sono messi d'accordo. L'altro era con la Pensi Lille, ITD, cioè i rappresentanti di Dybala, ma anche in quel caso Zamparini ha saldato tutto. Allora, la frase a cui si riferiva Alessandro Amato, così vi faccio entrare in argomento, era la non azzardata ipotesi di promozione in Serie A. Quindi sostanzialmente cosa hanno detto gli avvocati del Palermo? Cioè, come voi considerate i flussi negativi di cassa per 27 milioni, non potete non considerare intanto che il Palermo ovviamente è lanciato verso la promozione in Serie A. Poi c'è il discorso del diverso valore dato al parco giocatori secondo dei parametri utilizzati da Colaci in un modo, dalla perizia tecnica in un altro e dal Palermo ovviamente in un altro ancora, ma soprattutto c'è un aspetto, Fulvio, che secondo me incide anche nel famoso discorso, adesso vedremo le frasi di Zamparini, ve lo ricorderete, adesso ci sono gli investitori, no? Ma il Palermo ha spalmato, cioè la forza del Palermo qual è stata? Quella di avere spalmato la cessione dei calciatori, quindi gli introiti dal 2014-2015 per 5 anni, come così è ovviamente fattibile per legge. Quindi significa che fino a giugno 2020 Zamparini incassa comunque queste tranche di pagamento. Ecco perché forse in una cessione è il punto di forza, quando Zamparini dice non mi basta che arrivi il Baccaglini di turno a pagarmi i debiti, cioè io comunque so che incasserò dei soldi, mi dovete dare anche quelli. Vai, Amato e Viviano, vai Viviano.
Allora, intanto mi fa piacere che il Palermo non fallisca, almeno in questo momento. Detto questo, io ho dei dubbi sul diritto amministrativo, nel senso che magari rispetto al diritto penale c'è la possibilità di guardare la previsione di quello che succederà. A me sembra una cosa veramente veramente strana, però se i giudici l'hanno fatto vuol dire che evidentemente è una cosa che si può fare.
Li ho convinti io, Fulvio.
Sì, probabilmente l'hai convinti tu la settimana scorsa quando abbiamo parlato di questa faccenda. Però continua a sembrarmi onestamente strano, nel senso che se devono condannare una persona sul penale non pensano alla prospettiva, fra due anni sarà una brava persona, quindi non lo condanniamo, certo, Diamo il beneficio del dubbio. Cioè, questa è la cosa che mi lascia perplesso. Sugli introiti futuri che avrà Zamparini alle cessioni, onestamente non mi sento di dire nulla, perché insomma io non credo che Zamparini avrà mai intenzione di vendere la squadra, soprattutto ora che esce pulito alla faccenda amministrativa per il fallimento e che c'ha la possibilità concreta di andare in Serie A, forse senza passare nemmeno dai playoff. Quindi incassando questi 40 milioni io credo che Zamparini non avrà mai più intenzione di vendere, almeno per i prossimi due anni.
Sulla discussione cessione del marchio invece la quarta sezione civile fallimentare del Tribunale ha detto noi non siamo competenti a decidere, quindi questa poi ve la vedrete voi, la procura va avanti, c'è l'indagine penale, ci sono Zamparini indagato insieme ad altre 7 persone, ci sono quei reati, falso in bilancio, bancarotta fraudolenta, transazionalità eccetera eccetera. Allora, frasi, dichiarazioni, Zamparini. Allora, andiamo con le frasi di Zamparini, Gianmarva e poi Leoluca Orlando, perché è chiaro, insomma, Gianmarva è stato l'artefice di queste cose. Allora, commentiamo insieme Zamparini. Zamparini ha detto, Fulvio e Alessandro, questo è il mio ultimo anno a Palermo, c'è soddisfazione, la giustizia funziona, la società è sana, ci sono potenziali soci che si sono fatti avanti e certamente senza distanza si apre un portale finora chiuso. Alessandro e Fulvio,
perché è una dichiarazione di 7 anni fa, sicuramente questo è il mio ultimo anno a Palermo, la prima volta l'ha detta nel 2011, quindi non capisco perché hai recuperato questo file che è ormai datato, assolutamente inutile da commentare.
Va bene, datato ovviamente 30 marzo 2018.
Sei un imbroglione, tu hai recuperato una dichiarazione,
Fulvio,
di Zamparini nel 2011.
Fulvio, con questo portale cos'è?
L'incipit mi fa sorridere, perché questo è il suo ultimo anno, non si può, cioè si sente da troppi anni. Dopodiché sono curioso ancora una volta di capire quali sono i potenziali soci che si sono fatti avanti. Questa volta da che paese vengono?
Ah no, ancora non è detto. Va bene.
C'è da dire comunque, quello l'hai accennato tu, parlando delle plusvalenze che arriveranno negli ultimi anni. Adesso la situazione, la posizione di Zamparini come venditore si è rinforzata. Vuole più soldi. Il Palermo sta per tornare in Serie A. Il Palermo non viene dichiarato fallito. Il Palermo deve ancora incassare da Dybala, dalla Juventus, altri soldi. Ragion per cui Zamparini, tornato in Serie A, adesso i suoi quattro conti già se li è fatti abbondantemente ogni anno, non ha una sola ragione per vendere nella sua testa, nella mia dovrebbe invece approfittare, prendere la palla al balzo e vendere subito, perché il Palermo che torna in Serie A con questa situazione economica, che non è florida, è regolare, che è un'altra cosa, deve cambiare 8, 9 undicesimi della formazione titolare di quest'anno, deve fare degli investimenti per affrontare una nuova stagione, e se la situazione è questa, col penale, che sarà molto più difficile da vincere quella partita per Zamparini rispetto a questa con il Civile, è tutta un'altra storia. Oggi a posto suo approfitterei, hanno detto che sei lindo, che sei pulito, che sei perfetto,
dice, vai via.
Vendi e vai via, perché i problemi si ripresenteranno nella prossima campagna acquisti del nuovo campionato, che speriamo sia di Serie A.
Allora, siccome
Fulvio voleva dire qualcosa.
Sì, vai Fulvio, intanto prepariamo Gianmarva, vai.
Io ieri, semplicemente parlando con un amico, mi ha fatto notare una cosa.
Sì.
Quando i periti hanno fatto la stima dei giocatori, si sono basati sulle quotazioni di un sito che si chiama Transfermarkt.
Sì. Una cosa del... Ora voglio dire una cosa su questo argomento.
Che però un giorno mette, faccio esempio, tra i costi 300.000 euro e il giorno dopo passa a 900.000 euro. Ma come,
certo,
si fa a fare una stima dei giocatori affidandosi a un sito di calciomercato?
Allora, ci sono due grandi personaggi in questa vicenda della istanza di fallimento. Uno è Giovanni Gianmarva, è consulente della procura, del tribunale, sa come funzionano le cose, indica, l'hai detto tu anche ieri a me in redazione, e la strada a Zamparini per evitare il fallimento. E Zamparini, cosa che non aveva fatto negli ultimi 5 anni, va all'Agenzia delle Entrate, va alla Pencil, va ovunque e dire: mettiamoci d'accordo perché ho bisogno della vostra firma, certo, per andare avanti. Quindi il Palermo non fallisce per l'intervento di Gianmarva, che costringe Zamparini a fare 5-6 operazioni che lui non voleva fare, perché se ti ricordi aveva definito estorsori, delinquenti, tutti quelli a cui oggi ha dato i soldi,
certo.
Quindi il suo teatrino poi è finito per fortuna grazie a Giovanni Gianmarva, che è un santo rosanero, perché lo ha convinto a fare quello che viceversa avrebbe portato al fallimento il Palermo. E questo è un grande personaggio. L'altro personaggio negativo è invece la palla al piede della procura. Mi scusi signor Colaci, non la conosco, ma lei veramente ha agito in maniera assurda per fortuna del Palermo. Ha detto Fulvio Viviano, cioè tu chiedi, presenti un'istanza di fallimento per una procura prestigiosa che lavora benissimo, quella di Palermo, e vai a trovare le valutazioni dei giocatori su Transfermarkt. Cioè, ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Allora possiamo farlo tutti, il consulente della procura. Anche io apro il fumetto di Topolino, trovo i primi due numeri. Non si fanno così le cose serie. Il consulente della procura di Palermo non può affidare il suo lavoro al primo sito che capita, dove 2 settimane fa Trajkovski era valutato 100.000 euro. Ragazzi, 100.000 euro è il valore del mio cartellino. Trajkovski, che è un giocatore che non mi piace, vale più di 100.000 euro, questo è evidente. Poi ha commesso degli errori, ha levato uno zero, ha messo uno zero, cioè non è che stiamo giocando qua con le noccioline, ragazzi.
E allora, rapidi!
Quindi, questo Colaci, mi dispiace, non lo conosco, mi perdoni, ha fatto un lavoro da zero in pagella.
Allora,
per fortuna del Palermo.
Per fortuna. Gianmarva ringrazia Zamparini per la fiducia, per come ha diretto l'operazione in modo perfetto, perfetto, con il confronto di una gestione sana che alla fine è stata premiata. Dispiace solo l'assenza delle istituzioni. E quindi cosa è successo? Ha risposto subito Leluca Orlando, cioè dopo la dichiarazione di Gianmarva, ha detto dispiace che ci sia l'assenza di Leluca Orlando, ha detto la decisione del tribunale è un'ottima notizia per la città. Palermo merita una squadra ai massimi livelli, supportata da una società in piena efficienza. Allora, detto questo, io direi che ci possiamo salutare, siamo veramente in chiusura. Fulvio, grazie, ci vediamo lunedì sera e poi ci sentiamo ovviamente martedì a Zona Vostra. Grazie Alessandro Amato, si parte alle 20:15 lunedì di Pasquetta con la partita sul 13. Grazie a Luigi Vitale e il suo Troina, grazie a Danny B la prova dell'uovo, grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Inos Pameli, grazie a Alessandro Geraci, Mondonico chiede scusa e sigla. Ciao, a martedì, buona Pasqua!